L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro, ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Sono in diretta quest'oggi, venerdì pomeriggio, tardo pomeriggio, intorno alle ore 19. Una buona mattinata per chi ci ascolterà in differita il mercoledì mattina. Dunque, un saluto grosso anche a Paolo Gianfaldoni. Ciao Paolo! Mi senti? No, non mi senti, mi sa. Pronto? No, mi sa che ci sono delle difficoltà. Pronto?
Pronto?
Ora ci sei, sì.
Perfetto, buonasera a tutti gli ascoltatori e un saluto cordiale anche a te.
Paolo Gianfaldoni, grande ospite, grande, diciamo il grande ora non te lo offendo, non voglio dire grande in tutto, perché insomma, a parte la tua mole e così. Comunque dico grande perché sei una persona importante della cultura pisana, me ne sono reso conto ovunque vada, e questo non è un elogio che ti voglio fare gratuito, ma è un elogio, diciamo, così sentito, che io mi accorgo a mano che vado dalle persone che vado a intervistare, che tutti ti conoscono, tutti così hanno bene o male letto qualcosa di tuo. Questo te ne devo prendere atto anche proprio stasera, sono reduce dall'incontro con i signori Grassini Alfredo e il signore Del Bono Uliano, che sicuramente sono all'ascolto, e i quali appena ho parlato addirittura del tuo libro, del lungo respiro, mi hanno detto chiaramente che avevano già direttamente da tanti anni questo bel libro, che così soltanto adesso che sta terminando la trasmissione mi sto rirendendo conto della bellezza di questo libro. Ecco, devo ammettere una cosa, scusami se parlo tanto, ma poi ti passo il microfono a te. Devo ammettere una cosa, ci sono stati dei momenti in questa trasmissione, siamo arrivati alla terz'ultima trasmissione, ci sono stati dei momenti veramente difficili, devo ammettere, difficili, in cui diciamo mi sono trovato con difficoltà a rintracciare persone da intervistare, e quelli sono stati i momenti più disturbanti, ecco, nella ricerca, che hanno tolto il piacere della ricerca stessa, soprattutto quando appunto dovevamo rimandare le trasmissioni perché le persone, i testimoni oculari non si trovavano. Però tolto questo, come quando si ha una bellissima esperienza, quando proprio è la fine di questa esperienza, stavo dicendo, tolto questo, mi rendo conto che veramente il lungo respiro in questi 3 anni mi ha dato tanto, tantissimo, a livello di recupero di ricordi, di emotività, di emozioni, di sentimenti nei confronti di un'epoca che ha tanto da insegnarci, che è quella del dopoguerra. Ho parlato tutto. Ho finito. Sono esploso quest'oggi. Sono esploso, Paolo. Vai te ora.
No, innanzitutto ti ringrazio per le parole gentili che hai rivolto a me. Secondariamente sento che sei abbastanza emozionato, parli con una certa commozione. Mi auguro che si possa andare avanti
con un'altra trasmissione,
e quindi si possa certamente ritrovarci in compagnia per altro tempo.
Sì, sì.
E che vuoi? A proposito del libro, a proposito della trasmissione, certamente ci abbiamo messo tutto l'impegno, e particolarmente te anche alla ricerca dei personaggi che hanno con noi collaborato a questa trasmissione. Il risultato ho visto che c'è stato, e Radio Incontro naturalmente si è inserito bene nella rete cittadina e anche quella provinciale. Di conseguenza,
anzi, oserei dire anche grazie alla nostra trasmissione si è inserito, perché io molto spesso mi sono trovato così, ecco, a pubblicizzare il nostro programma e sentire proprio appunto che perlomeno una fascia di persone di una certa età non conoscevano la nostra emittente, cioè perlomeno in questo orario di pomeriggio, di mattina poi forse è diverso, ma molte persone, ecco, non conoscevano Radio Incontro per il pomeriggio, ecco, cioè, quindi forse perché c'è la musica che è, diciamo, forse più da giovani, quindi diciamo...
A questo proposito vorrei ringraziare gli amici Grassini e l'altro signore, come si chiama?
E del Bono Uliano.
Del Bono Uliano, sì. Che so benissimo che sono cittadini pisani veri, autentici.
È vero.
E di questo io abbiamo una matrice in comune, di conseguenza cordialmente li saluto e insieme andiamo avanti cercando di diffondere o almeno tramandare quelle che sono le tradizioni, la storia nostra pisana a quelli che non la conoscono. Quindi un saluto cordiale. E essendo sempre in tema di dopoguerra eccetera, mi sembra anche giusto una sola porre attenzione un momentino a quello che è stato per noi l'inizio. E abbiamo fatto un accenno all'inizio della guerra, richiamandoci a quella che poteva essere una parentesi breve, e in effetti tutto è terminato in maniera inesperata, prestissimo, la guerra quindi lontana, e la pace speriamo che sia ben coltivata, abbia un seguito prolungato. Certo. Certamente sono due, non si possono fare raffronti fra la guerra, il dopoguerra, quella che abbiamo vissuto e che trattiamo con questa guerra, e quella di oggi. Certamente però hanno tutte e due la stessa scopo, quella di pensare un attimo ai valori della pace e cercare di coltivarle più che si può.
Certo, io ti posso dire che quando, e ora non vorrei dilungarmi altro, quando ho parlato a queste persone, proprio a queste persone, ad esempio quelle che sono all'ascolto, questi due signori che fra poco parleranno, quando ho nominato a loro l'ipotesi di una probabile terza guerra mondiale, non a loro ma a una...
Sono rimasti scioccati,
non sto parlando del Buono o di Grassini, ma in altri casi... Sono rimasti scioccati, quando ho intervistato, te lo ricordi, Giovanni Martini, l'amico Giovanni Martini,
sì.
A proposito del bombardamento, mi ricordo dovetti interrompere addirittura la registrazione, perché appena gli dissi quest'oggi è l'argomento del bombardamento, mi ricordo lui si mise subito a piangere.
Infatti.
E quindi sono le persone che più, è proprio vero, ecco, cioè, se non si tocca con mano non si può capire cos'è questa realtà. Non l'abbiamo toccata per mano, per fortuna. Chi l'ha toccata ne ha paura, e è giusto che tramandi questa paura di...
Poi oggi la guerra è ancora più micidiale di allora.
Certo. Dunque, allora, siccome a questo punto siamo arrivati a aver parlato tantissimo, io direi di andare a passare il primo brano musicale. Per curiosità, volevo dire una cosa molto simpatica, una curiosità, che noi abbiamo iniziato la trasmissione il 30 ottobre del 1987, ecco, è stato così iniziato
Trasmissioni quante sono?
La trasmissione, siamo arrivati alla 68esima, anzi quest'oggi è la 68esima trasmissione, direzionata nel tempo con degli special che abbiamo fatto su Saranieri, su Gioco del Polo.
È una telenovela anche questa.
È stata anche questa, veramente una telenovela. Siamo arrivati praticamente al 91, quindi siamo nel quarto anno, siamo entrati nel quarto anno di trasmissione radiofonica del Lungo Respiro. È stato bellissimo il primo programma, mi ricordo qui c'è scritto che passavano musiche di Glenn Miller, tutte brave.
Ci hai fatto pubblicità anche te, ci hai robustito,
in effetti è stata una trasmissione che mi ha reso molto onore, questo devo ammetterlo. Sì.
Sei sciolto molto, e quindi ormai anche il tuo nome
sono entrato nella cultura pisana grazie anche a questa trasmissione. Bene, primo brano musicale. È un brano, da dove andare, un brano che non ho mai fatto ascoltare e ne approfitto per farlo ascoltare oggi. Adagio Biagio, e gli esecutori, i cantanti sono nient'altro che, vediamo un po', Daniele Serra e Dina Evarist.
Per amore, per l'onore della vera libertà, il mio bene ti conviene di partenza povestà. Che bella voce, sembri la tratta dal monte.
Viaggio, adagio, cammino.
adagio, tanto adagio non può andar, chi la piange non può arrivar. Quando poi saremo sposini, noi faremo tutti in fretta.
Non saremo gli ordini, ma saremo prudentini, se non
saremo in fretta. No, per vacco e per l'onore della patria promessa, mi assai bene, ci conviene, farsi nuovi in quantità.
Meno male che sei gonfiata.
Di ago, adagio, andiamo adagio, 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 andiamo, seno del mal compar.
Adagio, viaggio, viaggio, adagio, tanto adagio non può andare, chi la piange non può arrivare. Viaggio, adagio, andiamo adagio, viaggio, adagio, viaggio, andiamo, pieno del mal facciamo. Adagio, viaggio, viaggio, adagio, tutto questo si farà, ma con gran velocità.
Prova a fare di far più presto.
Viaggio, adagio, andiamo adagio, viaggio, adagio, viaggio, andiamo, pieno del mal facciamo. Adagio, viaggio, viaggio, adagio, tutto questo si farà, ma con gran velocità.
Libro di Paolo Giampaldoni, ci leggiamo Giacomino. Da poco era terminata la guerra, quando questo personaggio prese l'abitudine a girare come venditore ambulante per le vie di Pisa. Proveniva dall'Alto Adige con l'intento di reclamizzare le lamette da barba Bolzano. D'altronde il rasoio elettrico appariva ancora per tutti un sogno lontano, quindi era importante risolvere il problema della rasatura nei migliori modi. Ebbene, in breve tempo Giacomino riuscì in modo concreto a piazzare il suo pezzo, fino al punto di entrare in concorrenza con certe marche da tempo molto affermate. Aveva intuito molto sul rendimento, aveva influito molto sul rendimento il suo modo di fare alquanto elegante e cortese. Perfino di fronte a un secco rifiuto riusciva a cavarsela bene. Infatti, con gesto meccanico e il solito inchino, presentava altrove il piccolo pacchetto di lamette che teneva stretto fra le dita. Longilineo e oltremodo magro, vestiva sempre alla stessa maniera, camicia grigio-verde, pantaloni alla zuava, di velluto verde su cui aderivano lunghi calzettoni rossi, scarponi, un piccolo zaino in spalla, pieno di lamette ed un cappello da alpino con una vecchia piuma. A quello teneva in modo particolare, perché gli ricordavano i tempi quando, soldato, prese parte alla prima guerra mondiale. Insomma, una divisa che portava esattamente tutto l'anno, senza apparente difficoltà. All'osteria poi colpiva l'attenzione degli altri commensali, la piccola razione di pasto,
che egli consumava. Soltanto un secondo, pane e un bicchiere di vino. Non si sa se lo facesse per rimanere in salute o per necessità, dovendo camminare ancora per diverse ore. Comunque, Giacomino si trattenne a lavorare in città fino a quando il suo mestiere apparve ormai superato. Bene, e per commentare Giacomino, l'articolo di Paolo Gianfaldone che descrive, diciamo, insieme insomma, un po' la storia del dopoguerra e in particolar modo, diciamo, questa figura tipica pisana, ce ne sono tantissime quelle che potrebbero esserle, quelle altre figure, siamo in compagnia di due persone, diciamo, pisanissime innanzitutto, non poteva essere altrimenti, e diciamo anche abbastanza interessanti, importanti, quali Grassini Alfredo, che salutiamo. Buonasera, salve a tutti.
Oh, buonasera.
E anche il signor Del Bono Uliano.
Buonasera, buonasera.
Dunque, allora, io siete, diciamo, qui con noi ospiti. Io direi di iniziare un attimo dal signor Del Bono, perché così mi stava dicendo appunto quello che stava parlando prima, questo Giacomino. Forse lo ricorda?
Dunque, me lo ricordo così, abbastanza, lo vedevo, come si era detto prima, in borgo, ho trovato a volte in borgo, a volte lì vicino alla chiesa di San Pierino, che vendeva estremamente Bolzano. Mi ricordo anche detto, particolare della camicia a quadri con le pallettine attaccate, e poi teneva sempre in mano proprio il pacchettino delle lamette, che la marca, mi ricordo, Bolzano, lamette Bolzano.
Senta, signor Del Bono, le lamette Bolzano era un pacchettino, quindi cioè, era un pacchettino esiguo, cioè abbastanza piccolo?
Era un pacchettino di 5 lamette, come normalmente sono tutti i pacchettini, era confezionato anche benino, la gente, anche perché costava parecchio meno delle lamette, si comprava all'appalto, al profumiere, e faceva un discreto lavoro, perché vedo, insomma, che tanta gente ci si fermava e ci faceva acquisti di questo suo prodotto.
Senta, ci rivolgiamo un attimo al signor Alfredo. Alfredo, c'erano altri tipi di lamette, c'erano altre marche oltre la Bolzano?
Sì, c'era la Gillette, ma lui vendeva questo prodotto inferiore perché era più alla portata di tutti, tant'è vero, veniva lì dove ci sono i mercati, a Piazza San Paolo, e all'inizio della chiesa di San Pierino, esponeva la sua merce, aveva una piccola cassettina in mano con queste piccoli pacchettini, senza né urlare né nulla, non era uno che le offriva così, e le vendeva, perché c'aveva anche la sua clientela, perché vedevo via via, insomma, e c'era lì e vendeva.
Ecco. Uliano, c'era concorrenza a queste persone? C'erano altri tipi che vendevano lamette?
No, era solo. Quel prodotto lì lo vendeva solamente lui. Era solo per vendere quella roba lì. Perché al mercato, lui sia al mercato che sotto le logge dei banchi, quando non c'era il mercato, allora si metteva sotto le logge dei banchi sempre quando c'era il mercato dell'agricoltura. Veniva in mente. E lui era solo, era proprio, il prodotto suo era quello esclusivo e non c'era altro che gli facevano concorrenza, era solo.
Signor De Bono, da aggiungere qualche altra cosa?
No, voglio dire questo, che come vendite di lamette a quei tempi non era poi una vendita eccezionale, perché la buona parte della gente a quei tempi la barba se la faceva al barbiere. I barberi avevano tutta una vita speciale, erano aperti la domenica, non chiudevano mai, la domenica alle 5 la sera pronti sempre, perché non c'era una la barba se la facevano tutti dai barbieri, cosa differente d'ora, che la barba il barbiere non la fa più, la fa l'appunciatore e altre cose.
E infatti è vero, a quel tempo si andava tutti da Barberan pochi, anche perché c'era degli apparecchi che mettevi in installamento, molti si tagliavano, bisognava sapersela fare, ecco, la barba bisognava sapersela fare perché la lametta era un po' pericolosa, anche per, insomma, comunque lui...
Costavano molto barbieri tu.
Barbieri no, barbieri so che cosa c'era di bello, facevano un orario preciso. Loro tolto il lunedì e poi aprivano la mattina alle 8, chiudevano alle 1, riaprivano alle 3 precise, e fin tanto che non c'era l'ultimo cliente, non in me. O no come ora, che aprono alle 9 e mezzo, un giorno non vengono, l'altro giorno nemmeno, insomma praticamente ora vengono. E il giovedì, un po' il venerdì e il sabato e poi via. E poi da lunedì e martedì è difficile.
Senta, ma costavano molto come prezzo?
No, cioè, erano abbonati, molto abbonati. C'erano molti abbonati da parrucchieri. La maggior parte erano abbonati.
Sì,
pagavano a fine del mese. Quando riscuotevano avevano la busta paga, passavano dal barbiere e lasciavano il mensile. La maggior parte erano abbonati.
Questo non lo sapevo.
Sì, erano abbonati. E era difficile che pagassero volta a volta, ecco. Il parrucchiere aveva tanto di cartello, di abbonamenti, ti ricordi? Mettevano la tabella proprio.
Sì, proprio ritornata e seguendo il 17, proprio c'era una tariffa dell'abbonamento. Io mi ricordo anch'io ragazzo, dal parrucchiere mio che era via San Francesco, lì, era abbonato. Nell'abbonamento ci faceva la barba, mio povero babbo. Capelli io, capelli mio fratello, capelli l'altro mio fratello, e un mio nonno si faceva la barba, il nonnetto di casa, c'era il nonnetto che stava quasi con noi, non stava in casa con noi, però viveva in famiglia, si andava a fare la barba alla parrucchiera, perciò con lì la mette poca gente, pochissima, almeno io la prima barba me la sono sempre fatta dal barbiere.
Lei si allarga un attimo il discorso barbieri, che è interessante. C'erano alcuni barbieri che andavano anche a farlo a casa, ai malati
andavano a casa e perfino anche a defunti. Anche a defunti. Sì, anche purtroppo andavano anche lì. Ora qui su Pisa ce n'è rimasto uno o due. I vecchi ancora con la sua valigetta vanno per le case e vanno ancora a fare barba e capelli a prezzi postacciati. In nero via, ecco.
Sì.
Io ora farsi barba i capelli e la lavatura di testa diventa una cifra molto differente. Ora io c'è un fatto, io personalmente un po' sono un brontolo perché me le faccio ogni 3-4 mesi, capito? Lei oggi mi vede io sì, però perché me le sono fatti dell'altro, ma se no mi pigliava per un capellone, che io me le faccio ogni tre mesi.
Io sabato me le sono fatti e vado lì da Varo, che è un vecchio parrucchiere di vecchia, perché anche lui ha oltre 70 anni e continua a far barbiere qui in Lungarno Medicio, qui a Dupassi. Sì, arriva tardi, e apre alle 9:30, va via al mezzogiorno, poi quando si sente mezzo e mezzo non viene, sicché siamo alla caccia proprio la mattina lì davanti, hai visto quanti siamo? 3-4, il primo che arriva lì. Per entrare nelle cose e farsi questi capelli, tutto. Gente anziana che ci va la maggior parte, che non ha problemi, e poi è bravo perché le fa tutto a forbici lui, i capelli. Tutto ci tiene perlomeno un 45 minuti a farti i capelli.
Prima invece i capelli, io parlo da ragazzo. C'erano altri sistemi, avevano la benedetta macchinetta, andavano lì e poi le persone, cioè mettevano i capelli che avevano tutti corti, o le tenevano tutti, le chiamavano all'Umberto, alla Mascagnana, insomma, in diverse maniere. Ora invece è cambiato un po' tutto, perché poi anche nel campo dei barbieri, parrucchieri, c'era, mi ricordo, un negozio che faceva le parrucche, l'acconciature teatrali, e praticamente era nell'angolo lì alla Berlina, dove c'era la spaghetteria, nel lontano, prima di guerra, tanto, c'era un acconciatore, faceva le parrucche, c'era anche scritto sul vetro, dice, comprasi capelli caduti dal pettine, perché ci facevano, le lavavano e ci facevano le parrucche, e questi capelli caduti dal pettine anche un ometto, che se ben ricordo quando ero ragazzo, passava per la strada la mattina presto, come passava il cenciaiolo e diceva, cioè, lui urlava, donne, compro capelli caduti dal pettine, anche perché le donne lavavano lui i capelli a quei tempi, pettinandosi ne veniva via tante.
Sì. Ci si facevano le donne, quelle famose code, capito? Che loro sanno, tanto è vero, anche mia madre viveva nel Comò, allora si diceva il canterale, no? C'era questi pezzi di coda lunghi, era... e vendevano le code, compravano le code, le code dei capelli.
Sì. Le sistemavano, le sgrassavano e poi ci confezionavano i posticci, le parrucche, i baffi.
Perché... fino al 1930.
Questo è successo?
Questi usavano fino al 1930. Poi cominciò a smettere, che allora venne la famosa permanente.
Permanente?
Sì, sì, facevano le permanente.
Le prime tagliature di capelli alle donne.
Dopo la
garzona. Io mi ricordo, ragazzotto, perciò dicendo ragazzotto parlo del 32, del 31, prima e dopo no, a Viareggio. Due ragazze che destavano l'ammirazione e la curiosità di tutta la gente, erano un costume a due pezzi, mutandine, maglietta lunghe che ora le porta le mone e le unventi quando vanno al mare. E qua per le tagliate, tu ci guardare su questa passeggiata all'occhio voglio sì, perché le donne avevano il costume fino in punta a piedi. Me lo ricordo anche le vizie, poi si mettevano il cappello, si mettevano quasi le scarpe, le azze, e poi era, a quei tempi il bagno era diviso, le donne da una parte e gli uomini da un'altra, e non si faceva il bagno insieme. E guai chissà, sì, questo l'ho conosciuto io, però...
29-30, sì.
L'ho sentito anche da certe mizie, dalla mia nonna, dice, no, io fin quando sono andato al mare io, che questo avveniva nel lontano 27-28, ormai era promiscuo, si bagnavano uomini e cominciavano le donne, ecco. Cominciava dai primi costumini un po'... Ora no, ora poi siamo diventati... Ora siamo fuori del normale.
Siamo diventati troppo nel futuro, sì, forse. Guarda, senti, devo riprendere un attimo l'argomento perché stavo un po' spaziando. Qui si parla della sua divisa, no? Di Giacomino. Perché si vestiva in quel modo, Giacomino?
Ma io penso perché era dell'Alto Adige, che insomma come un alpino, ecco. E mi sembra a me... che è il costume di loro là.
Io penso insomma quasi uguale a lui ma un po' differente. Penso che lui vestendo così attirava un po' l'attenzione della gente, perché ora lì sempre nel campo dei venditori così gli faccio un altro nome che lì non è un soverà, un certo Paolicchi. Questo Paolicchi Leandro si chiamava, grande venditore ambulante di qualunque genere, vendeva profumi con la solita boccettina col profumo e tutte le altre acqua, non usavano, sentite il profumo, insomma erano classici venditori, e li tiravano fuori il biacco, si diceva, e il serpentello per attirare la gente, poi vendevano il callifugo, vendeva le penne stilografiche che non funzionavano, però quella funzionava, e perciò era un po' il tipo lì, questo Leandro Paolicchi, se ben ricordo. Poi c'era di diversi, insomma, e si avvicinavano parecchio ai vecchi venditori dell'Arciseoli quando andavano sui mercati, in bonitori con tutte queste, e anche questo Paolicchio andava fuori, anche fuori della zona, anche nella Lucchesia, era sempre un tornato con questa valligetta che era fuori scherzi.
È morto negli anni 60, eh?
Sì, è morto?
Sì, negli anni 60, era molto conosciuto a Pisa, C'avevo anche un fratello che faceva il piazzista su Firenze, che fu ucciso, ti ricordi? Che fu ucciso per ragioni di mercato, di posto a Firenze. Iro,
addirittura?
Il famoso Iro, fratello di Leandro e Paolicchi. E poi
succede anche
giocavano molto bene al pallone anche il fratello, quello, come si chiamava l'altro? Non mi ricordo.
E Paolicchi, io mi ricordo un fatto personale, Paolicchi vendeva delle enciclopedie e mi presentò questa enciclopedia, ma io non so se c'è, ma forse non c'è più, questa enciclopedia non costava nemmeno tanto, non era poi un granché, e si sarebbe pagata a piccole rate di 1000 lire al mese. Paga queste diverse rate, poi a un certo punto il Paolicchi viene e mi fa: guarda, già ha pagato 5 serate, con Poino si straccia tutto, praticamente ce la va a fare, e io, un mio amico, e si paga. Però dopo qualche mese viene fuori il venditore di enciclopedia e ci dice: sì, voi avete pagato a Paolicchi, ma Paolicchi di rate non ce l'ha mai più portate. Allora dice: voi avete risparmiato, ma voi dovete dare sempre queste rate. Allora questo mio amico, che era stato quasi lui, che le aveva detto, via, ci dà, gli dissi: caro Renato, a piccione ingordo, sbuzza il gozzo, perché non si vuole fare guadagno, e poi ci ha toccato di pagare le rate dietro, non se le hanno pagate. Ecco il particolare del Poli.
Io mi ricordo quando vendette la bicicletta, vendeva scarpe, biciclette, vendeva tutti i libri vecchi, no? Lì al carretto passò un fornaio una mattina, vide questa bicicletta, sempre da Leandro Poli, che dice: Leandro, cos'è? Ma dice: dammi 4.000 lire. Allora questo fornaio dice: ma io non ce l'ho tutte e quattro, dammene due e due me le porterai, no? Allora questo dette le 2.000 lire e ritirò la bicicletta usata. Poi questo la portò a far vedere da un ciclista, e il ciclista gli dice: sì, e te l'ha data, ma lo vedi, cioè, gli è saldata. No. C'è l'artelaio saldato, no? Dice: vagliela a fa vedere, diglielo che te la metta un pochino meno, perché il telaio è pericoloso, che è saldato. Allora lui va là, e questo qui che aveva comprato la bicicletta dal Paolicchi, era perché era buffo, Leandro, cioè, aveva le battute. Dice: sai Leandro, dice la bicicletta l'ho fatta vedere dal ciclista, ma ha detto che è saldata. Dice: no, c'è sempre da darmi 2.000 lire, non è saldata la bicicletta.
No!
No,
è battuta.
Dice: no, no, non è saldata. Dice: te c'è sempre da darmi 2.000 lire.
Tremendo.
Era fatto.
Se sentiamo un brano musicale, ci risentiamo subito dopo.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un ricone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Dovi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà, la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare di gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. L'esercente poveretto non sa più che cosa far, e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto non grattare, e vedrà che la crisi passerà. E perfin la donna bella alla crisi si intonò, e per far la linea snella digiunando sospirò. La crisi, oh signora, la crisi, ma cos'è questa crisi, cara? Ma cos'è questa crisi? Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate, e vedrà, chi la curva tornerà. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li mette fuori, circolare, miei signori, e chissà che la crisi finirà.
Bene, sempre in compagnia, ripeto ancora una volta, di due persone simpaticissime, pisane, naturalmente non potrebbe essere altrimenti, sono pisane pure sangue, no?
Sì, 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 so.
Pisane fin dall'origine.
Di Borgo Stretto.
Ecco, basta quello.
Io via San Martino.
E voi via San Martino?
Io via San Martino.
Ah, ecco, sì. Io sì, non ci vuole.
Sì, sì, proprio il centro del centro, proprio. Uno mezzogiorno e uno tramontana,
sì, sì, sì.
Quello è tramontana a mezzogiorno, perché dice bene, è detto, Pisa vinca a muore a mezzogiorno, sempre Pisa vincerà, perché Gio del Ponte è una cosa di Pisa. Io non sono proprio super tifoso di tramontana, come lui ne è di mezzogiorno. Fa piacere che sia fatto il Gio del Ponte, sì, proprio per la ragione di Pisa, ecco.
Sì, sì.
Sentendosi pisani e... Dunque.
Aspetta, diciamo nomi perché non l'ho ripetuti. Grassini Alfredo alla mia sinistra, Del Bono Uliana alla mia destra, ma non...
Sì, lei cosa ci fa con questo lì? Ci fa
un... E poi dopo lo trasmetto poi dopo in diretta alla radio.
Ah, sì, sì, sì. Radio Incontro. Ah, ma lei lavora al Radio Incontro. Ah,
sì, 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 certo, certo. Okay. Allora, dunque, si parla ancora, guardiamo un attimo di concludere il discorso di Giacomino, qui si parla del pasto, che lui a un certo punto mangiava poco per tenersi leggero, ma perché mangiava poco, forse perché guadagnava poco per mantenersi.
No, sì, entrava nel suo guadagno il pasto. Mm-hmm. E poi non è che fosse stato uno, diciamo, grosso, no? Era un lungirino alto, e a quel tempo ordinava la minestra, la pasta asciutta, prendevano un po' d'affettato, pane, il quartino del vino, e si contentavano di così. Andavano nelle, più che altro in queste botteghe dove vendevano molto vino, e prendevano questi affettati al tavolo, lì se le facevano portare con quella carta impermeabile, senza tovaglia né nulla, e si arrangiavano così. Mm-hmm.
Vero, no? Sì, quello raccontava Alfredo, era un po' il sistema di quei tempi, della gente che non aveva tanta possibilità, consumava la cena a queste osterie, più che osterie erano fiaschetterie, vendeva o portavano un po' di torta di ceci, da castagnacciaio, ordinavano il vino e passavano lì la serata. Io mi ricordo bene un particolare, perché a quei tempi stavo in casa dei miei nonni stavano a Giuseppe Giusti, capito, la via Giuseppe Giusti, dove c'è il tribunale, e lì c'era il celebre albergo del Giglio, non so se ha sentito, questa è una cosa di sana, era l'albergo dei mendianti, dove tutti i mendianti andavano la sera, e la sera si vedeva un continuo arrivare di persone, e l'albergo del Giglio,
i tre F, freddo, fame e fastidio.
Ah, ecco.
Era l'albergo, lo chiamavano l'albergo dei tre F, quello di Giuliano. E tre F significava freddo, fame e fastidio.
Era così, eh?
Se la gente la sera non versava la quota alla padrona, non dormiva, lo rimandava.
C'erano tante persone sole.
Ma qui, era qui, proprio qui dietro.
C'erano tante di persone.
Sì. Si parla di una decina, buone anche 15. Era come un dormitorio pubblico.
Era proprio un dormitorio, perché c'era una stanza singola o di persone, però c'era tanti cameroni dove dormivano 10-15 persone. La padrona voleva prima, come giustamente ha detto Cassini, voleva essere pagata prima, pagava il secondo giorno. E tutta gente, mendicanti, piccoli venditori ambulanti, e arrivavano lì la sera a volte abbinazzati, perché c'era proprio il vino era un po' la bibita di quei tempi, di loro.
Ora gente, passavano tutta la giornata a girare per il mondo, e la sera con un po' di salame, un pezzetto di pane e una mezzetta di vino, era tutto il suo oso.
Ma se la mezzetta del vino, con la mezzetta del vino loro erano, e pane un po' di sorpressata, quella roba lì, che mangiavano molto maiale.
Ecco, un'ultima domanda, perché abbiamo pochissimi minuti, 2 o 3 minuti di tempo soltanto. Voi, da buoni pisani, avete tutta questa storia dentro, e la portate dentro, diciamo, l'avete accumulata. Quando vi trovate fra di voi, avete, diciamo, vi incontrate così, ne parlate di questi ricordi pisani?
Se ne parla spesso.
Sì,
molto, molto spesso.
Qual è l'argomento, lasciamo perdere il bombardamento della città di Pisa, che penso che sia forse quello più scartato, credo, forse no.
E sempre ricordare queste figure lì, per fatturisate, per farsi venire a mente.
Ma qual è l'argomento, quello che più vi piace in tutta la storia pisana del passato?
Ma l'argomento, non so.
Cos'è quello che più vi fa ridere, cioè, fra di voi, cioè, o fra le figure o fra gli avvenimenti di Pisa?
Ma le figure, ce ne sono state tante. Stato Niefo era uno che vendeva giornali, che girava tutto Pisa. E poi c'era quello famoso che entrava all'Umberto, che vendeva la sera giornali. Uno è Niefo.
Ma Niefo faceva portata Dilli, che inventava i fatti di giorno e fa tutta la giornata.
Ah, ecco, sì.
Cosa faceva? Inventava?
Questo Niefo la mattina passava prima delle 8, lo ricordo bene perché io stavo a casa dei miei nonni e io stavo con Giuseppe Giusti lì nella zona del tribunale, e la mattina all'ora passava lui, e all'ora ci stava per andare a scuola. E la mattina sentirete il fatto di sangue a Porta Piagge, non era mia successo nulla.
No,
e la gente andava a comprare il giornale, qui c'era la televisione, c'era la radio.
No,
e questa era una figurina
terribile
da ricordarsi, insomma.
Era terribile.
Ma poi aveva una voce simpatica, perché urlava. Quando c'era il giro di Francia e l'Italia, no? Allora la sera vendeva e dava l'arrivo della tappa, che Coppi, Bartali e Binda vincevano le tappe in Francia, urlava per le strade, ma girava tutto Pisa, mia solamente in Borgo e in Via Vittoria, andava anche per le strade.
Perché allora tante cose avvenivano ambulantemente, sì. Tipo la vendita della frutta, tipo altre cose, tipo la venditrice dell'arcelle, la venditrice delle more fatte nel bosco e tante altre cose. C'era perfino una donnina che vendeva le meleotte, pigliava le peggio mele, erano un mercato, le uscivano nelle forne, nelle teglie, e l'andava a giro con questo arrettino per Pisa, ragazzi, comprava la meleotta, la pagavano 20 centesimi, perché era la misura dei soldi tutta fuori.
Quella di primi ordini, se io era più cara della mela, vendevano le mele anche da poco, sempre cotte, però c'era anche quelle che costavano 20 lire, per ventino, le 10 lire, a quei tempi.
Scusate, ma purtroppo il tempo a disposizione è terminato. E come ben sentite, a questo punto qui dispiace anche abbandonare il programma Lungo Respiro, perché in effetti vi posso dire una cosa, siamo arrivati quest'oggi alla terzultima puntata, ci sono ancora altri due avvenimenti, la festa di Santo Baldo e poi ci sono anche Biccio, che sta finendo questa trasmissione. Io sono uno dei primi a essere molto dispiaciuto, perché in effetti mi ha dato tantissimi ricordi, mi ha fatto recuperare ricordi. Io vorrei salutare, vorrei ringraziare le due persone che erano ospite con noi. Signore Giuliano Del Bono, tante grazie da parte di noi.
Anche grazie a lei per averci intrattenuto così con simpatia, è una cosa che ben ricorderò, e quando lei ha necessità sia della mia opera sia del caro amico Alfredo, venga pure, telefoni, e siamo sempre pronti a disposizione sua.
Ok, la ringraziamo, se ci passerà un altro libro. E un saluto anche all'amico Grassino Alfredo, di cui non parliamo della vita che sta facendo, della sua importanza a livello cinematografico, non so se vuole, perché sarebbe un altro discorso.
Allora è tutto differente, perché là c'è Livorno, Firenze.
Sì, va bene.
Insomma io...
La ringraziamo.
Sì, ho fatto di tutto per portarlo qui, perché sapevo che l'amico Uliano era molto aggiornato. Ecco, ringrazio Uliano da averci ospitato qui. E con calma e di aver fatto questa chiacchierata.
È stata una bellissima chiacchierata, io posso assicurare, non per prendervi vanto, ma veramente è stata una delle cose più belle, delle interviste più belle che abbia potuto fare. Troppo una buona chiacchierata. Arrivederci a voi, grazie.
Grazie a lei e tante cose.
Grazie.
Arrivederci, grazie.
Paolo. Sì,
intervengo subito dicendo che mi sono divertito, è stata molto semplice e schietta e genuina.
Certo.
È stata una carrellata di notizie alquanto interessanti. E a questo punto non mi rimane altro che ringraziare tutti e due gli amici del Buono e Grassini. Vedo proprio che si sono messi all'opera per tutta la trasmissione per collaborare. Ci sono riusciti,
un bel dialogo,
se abbiamo bisogno in futuro, come hanno chiesto, chiederemo la loro collaborazione e vi posso dire semplicemente grazie all'amico Grassini in particolare, che fra l'altro è un ottimo intenditore, un esperto di cinematografia, chi lo sa che quanto prima ci risentiamo in linea.
Benissimo.
Grazie.
Arriva la musica sottofondo per dirci che dobbiamo tagliare veramente velocissimamente. Da parte di Mauro Bertocchini un ciao.
E da parte di Paolo Gianfaldoni arrivederci a te. Grazie.
Un posticino al sole tra le viole.
Avete ascoltato il nuovo respiro. In vostra compagnia Paolo Gianfaldoni, Mauro Bertocchini, ospiti in studio, Grassini Alfredo e Gerbano Uliano.
Non ce l'ha fa perché è proprietà riservata che serve solo per me. Un posticino al sole fra le viole vicino a te. Sto paese è una magia d'incanti, tutto il mondo ce lo sta invidia, però siamo diventati tanti, non c'è posto più da respirare. E per questo che ne so cercato, perché tanta gente c'hanno già. Un posticino al sole tra le viole vicino a te, dove nell'arve chiare lontano il mare te lo vedere. Ci scriverò sull'entrata, non c'è passa perché...